Tracce.
Buon pomeriggio, bentrovati da Enrico Alberti. Martedì 2 di febbraio e anche oggi Tracce apre i suoi archivi per farci viaggiare nel tempo. Riaccendiamo i ricordi e seguiamo le tracce che la musica e l'attualità hanno lasciato lungo il nostro cammino. Restate con noi, fate la trasmissione insieme a noi scrivendoci allo 076 321 1113, perché è bello condividere anche le emozioni suscitate dagli archivi che poi manderemo in onda. Naturalmente ruolo preponderante come sempre su Rete 1 dato alla musica, e iniziamo con quella che viene chiamata un open air, cioè una partenza con Sting. Zacchete. If I ever lose my faith in you, esce nel 1993, è uno dei suoi singoli più riconoscibili, un brano che racconta bene il passaggio di Sting verso una scrittura più adulta e disincantata, e abbandona completamente i Police.
Yeah.
Lo sentiamo, questo è riconoscibilissimo dalla fase di Sting da solista, si allontana dal pop rock dei Police e effettivamente è un brano che nel 93 segna il passaggio definitivo ad un nuovo tipo di suono da parte di Sting. Allora, arriviamo alle date che ci hanno evocato quello che è successo nel passato, alcune delle cose che abbiamo rintracciato nei nostri archivi e nella storia passata mondiale e svizzera. In questo caso parliamo di 3 febbraio 1957, debutta in televisione Carosello, un programma che per 20 anni, fino al 1977, ha accompagnato le serate dei bambini, cambiando il linguaggio della pubblicità e anche le abitudini familiari, perché effettivamente si diceva, questo me l'hanno raccontato, dopo il carosello tutti a nanna. Non era solo un modo di dire, ma era un vero rito collettivo. Per ricordarlo, mandiamo in onda un servizio del nostro telegiornale del 2013 dedicata alla mostra al Museo del Fumetto, che raccontava la storia nel 2013, i personaggi e l'immaginario del carosello. Un laboratorio creativo effettivamente in cui sono passati grandi registi, disegnatori, animatori e attori e che ha lasciato in eredità slogan, tormentoni e figure che poi sono entrate nel lessico comune. Dunque, per ricordare il debutto, il 3 febbraio 1957, il debutto in televisione di Carosello, ascoltiamo questo servizio del TG su una mostra dedicata al 20 anni di questa trasmissione.
È un pezzo di storia italiana, è iniziato nel 57, quindi quando la televisione italiana aveva solo 3 anni, è durato 20 anni esatti, e quindi rappresenta veramente la nascita, la crescita, il massimo successo della televisione italiana di quegli anni.
Carmen Sita abita qui?
No, ha traslocato.
Raccontava delle storie in modo semplice, molto lineare, molto chiare e molto indirizzate al pubblico a cui si riferiva. E queste sono rimaste nell'immaginario.
Lo possiamo torturare!
Ma cosa vuoi torturare? Tu porta pazienza, so ben io come fargli aprire la bocca, basta offrirgli una marena, e non dico la marca perché altrimenti non passo in Svizzera.
Come vai, Sanzolinotto?
Perché manca l'ancillotto.
Lo slogan era una follia pura, nel senso che doveva in una frase riunire un film che non c'entrava nulla con la pubblicità e legarlo con la pubblicità. Cioè, io ricordo i nostri Unca Dunca, finiva che aveva freddo, era in mezzo alla neve, a un certo punto diceva: "Aug, grande freddo!
Aug, bello!"
Quindi proprio cose senza senso che però funzionavano per la loro surrealtà, devo dire.
Oggi non ci ricordiamo magari la pubblicità della settimana scorsa, ma tutti quando vengono qui si ricordano che 40-50 anni fa avevano visto quel carosello.
Ed è vero quello che viene raccontato dai curatori di questa mostra in questo servizio del 2013. La mostra era dedicata ai 20 anni del carosello. È bellissimo risentire Carmen Sita o Pazienza, le storie effettivamente senza senso. Ed è vero, non so se condividiate quello che ci è stato detto effettivamente. Magari scrivetecelo allo 076 321 11 13. È vero che magari non ti ricordi la pubblicità che hai visto la settimana scorsa o l'altro ieri o anche solo questa mattina, e invece poi ti ricordi della Carmen Sita o di un carosello specifico. Effettivamente è stato molto più di uno spazio pubblicitario, è stato un fenomeno culturale, un racconto quotidiano che ha accompagnato il boom economico, l'arrivo della televisione nelle case e poi la nascita della società dei consumi. Dunque, questo abbiamo celebrato, ricordiamo, il 3 di febbraio del 1957 debuttò il carosello in televisione. Adesso ci ascoltiamo un altro pezzo di storia, in questo caso della musica, e sono i Pooh, una con una delle loro ballate più note, scritte in una fase in cui il gruppo veramente consolida il proprio ruolo centrale nel pop italiano. Magari l'avrete riconosciuta, canterò per te. Siamo nel 1980.
Stella di giorno, frutto d'inverno, io canterò. Per fermarti
semplice l'idea alla base di questa canzone, quindi canterò per te per riuscire a dire quello che non si riesce a dire, uno dei brani più noti dei Pooh. Adesso celebriamo un altro personaggio che ha a che fare con la giornata di oggi, il 3 di febbraio, sì. E ricordiamo Johannes Gutenberg, l'uomo che a metà del 400 ha cambiato per sempre il destino della conoscenza inventando la stampa a caratteri mobili. Si spegneva oggi nel 1468. Lo facciamo, ricordiamo Gutenberg, con uno stralcio di un documentario veramente lungo, un documentario d'archivio che ricostruisce la sua vita, le sue difficoltà, le sue intuizioni tecniche e l'impatto enorme della sua scoperta. Lui, come dicevo, muore a Magonza nel 1468, quasi dimenticato e in povertà, dopo aver aperto la strada a quella che diventerà la prima vera rivoluzione mediatica della storia. Il libro come bene riproducibile, accessibile, capace di diffondere idee, sapere e spirito critico. Un passaggio che segna la fine del mondo medievale e l'inizio dell'età moderna. Riascoltiamo dunque un documentario, un pezzo, perché era molto lungo, era del 68, a 500 anni dalla morte di Johannes Gutenberg, Magia Nera, e questo è uno stralcio.
Ma chi fu precisamente l'uomo che stabilì le premesse per la diffusione e la volgarizzazione del sapere? Di lui sappiamo poco. Sappiamo che il suo vero nome era Johannes Ganz Fleisch. Tutti però lo chiamavano Gutenberg, perché così si chiamava il palazzo a Vito dove risiedeva la sua aristocratica famiglia. Morì 500 anni or sono a Magonza. Il suo ricordo è legato solo alla sua opera, perché sulla vita dell'uomo la storia è estremamente parca di notizie. Tutti i ritratti di Gutenberg, disegnati, dipinti ed incisi in questi ultimi secoli, sono solo tentativi volti a ricostruire con dati approssimativi l'immagine di uno sconosciuto. Di Giovanni Gutenberg, l'inventore della stampa, non esiste nessun ritratto autentico. Persino la sua tomba è scomparsa. La sua data di morte ci è nota per pura coincidenza, grazie ad un appunto trovato su un'antica stampa di Magonza. Nell'anno di Grazia 1468, nel giorno di San Biagio, moriva in grazia di Dio l'insigne maestro Henne Ganz Fleisch. Oggi la casa dove il Gutenberg, ormai cieco, almeno così si crede, trascorse gli ultimi anni della sua vita, è ridotta ad un ammasso di rovine. Un tempo il castello di Eltville, che sorge a picco sul Reno, era la residenza dell'arcivescovo, che era anche signore di Magonza. Per somma benevolenza, Adolfo di Nassau si assunse l'onere di vestire e di sfamare il povero Gutenberg, tradito e dimenticato da tutti, con qualche abito smesso e con l'offerta annua di 10 quintali di frumento e di 2 botti di vino. Misconosciuto in vita, i suoi concittadini lo considerano oggi il più illustre figlio della loro terra e per onorarne la memoria hanno creato il Museo Mondiale della Stampa.
Quindi questo è un'indicazione per chi si recasse a Magonza. E effettivamente, a oltre 5 secoli di distanza, l'eredità di Gutenberg è più viva che mai. Oggi nel mondo si stampano oltre 2 milioni di nuovi titoli ogni anno e accanto al libro cartaceo, lo sappiamo, crescono gli ebook e gli audiolibri. Il digitale rappresenta ormai circa il 15-20% del mercato editoriale mondiale, con punte più alte nei paesi anglosassoni. Eppure, nonostante tutto quello che abbiamo a disposizione, il libro stampato resta il formato dominante, ancora scelto dalla grande maggioranza dei lettori. Allora, questo era Gutenberg, morto in povertà, nonostante sia stato l'autore della prima vera rivoluzione mediatica della storia. L'abbiamo ricordato con questo documentario che è stato prodotto a 500 anni dalla sua scomparsa. Adesso cambiamo atmosfera e ci gustiamo una Rita Franklin con Think. È il 1968 quando esce questo remake dell'80 fatto per la colonna sonora del film Blues Brother. E quando uscì questa canzone era un momento cruciale per la musica e la società americana. Pensate, era il 1968. È uno dei brani che rafforzano il ruolo di Rita Franklin come voce centrale del soul e dell'emancipazione femminile. Il 30 gennaio del 1987, lo ricordiamo, Aretha Franklin diventa la prima donna ad essere inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Direi che ce la godiamo.
Tracce.
C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano. C'era una volta, forse erano due, c'era una mucca, un asinello e un bue, c'era una notte con una sola stella, però era grande, luminosa e bella. E se ci va, magari andiamo al mare, così nell'acqua potremo sguazzare e poi nuotare e fare il morto a galla. Controlleremo se la luna è ancora gialla, sì. E mentre gli altri ancora dormono, magari sognano di noi. E mentre il cielo si schiarisce, noi guarderemo stanotte che finisce. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l'amore. Solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire. Tutto è già passato, peccato che non l'ho ancora capito. Anche se non sei più tra le mie dita, stanotte la ricorderò tutta la vita. E se domani sentirò la tua mancanza, sarà perché non ho più cielo nella stanza. Avrò una foto per ricordare di quando quella notte ti potevo dire. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l'amore. Solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire. Oh, che dovrà finire. Oh, se, se non ho più parole nel cassetto, che non ho mai letto, un'avventura da raccontare, quando non avrò più niente da dire, quando andrò a piedi nudi per strada, comunque sia, comunque vada, ogni volta che tornerò al mare avrò qualcosa da ricordare. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo un amore, solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare
Alex Britti con questa canzone Solo una volta o tutta la vita, uscita nel 1998 ed effettivamente uno dei brani che definiscono lo stile del cantautore, un pop radiofonico, chitarra blues e attenzione ai rapporti quotidiani, come abbiamo sentito. Andiamo al 1815, quando, nella data di oggi, a quando viene fatta risalire la nascita della prima fabbrica di formaggio svizzero, a Kisen, nel Bernese, fondata da Rudolf Emanuel Effinger, un passaggio decisivo che trasforma un sapere artigianale millenario in una vera e propria filiera produttiva organizzata, capace di portare il nostro formaggio ben oltre i confini alpini. Per ricordare questa data, chiaramente non avevamo niente nel 1815, torniamo al 1993 con un servizio d'archivio dedicato ad un corso di formazione per docenti, condotto tra Sant'Antonino e Airolo, pensato per far conoscere da vicino la lavorazione del latte, l'igiene in un caseificio, la produzione di formaggi e formaggini locali a dei docenti. Un documento che racconta l'attenzione alla qualità, alla formazione e al legame con il territorio.
Una quindicina di insegnanti di scuola media e le sopraceneri si è iscritta a un corso teorico pratico sulla produzione di latticini e di formaggio. Iniziatosi mercoledì della passata settimana a Sant'Antonino, il corso si è concluso oggi pomeriggio nel caseificio di Airolo. L'iniziativa per questi due pomeriggi di studio è stata dell'Ufficio per l'insegnamento medio del Dipartimento Cantonale dell'Istruzione e Cultura, che ha voluto dare la possibilità a un certo numero di docenti di scienze ed educazione tecnica di conoscere da vicino la lavorazione del latte e la sua trasformazione in prodotti locali, formaggio e formaggini. Al corso hanno pure partecipato, quali relatori, esperti cantonali del Servizio di Controllo e Consulenza per l'Economia Lattiera. Nei due pomeriggi di studio si è insistito parecchio sull'argomento igiene, aspetto tutt'altro che trascurabile nel ramo della casearia. È opportuno segnalare che l'ispezione annuale delle stalle e le analisi mensili del latte hanno portato negli ultimi 20 anni a una produzione qualitativamente eccellente, in pratica quasi priva di germi. In Ticino i produttori affiliati alla federazione, la LATI, consegnano annualmente 14 milioni di litri di latte. Durante i 3 mesi della stagione alpestre, la produzione di formaggio è di circa 2.700 quintali.
Abbiamo voluto ricordare il 3 di febbraio 1815 con la nascita della prima fabbrica di formaggio in Svizzera con questo servizio del nostro quotidiano andato in onda nel 1993 con questo corso teorico pratico per una quindicina di docenti delle sopraceneri sulla produzione di formaggio e di latticini. Se pensiamo a distanza di oltre 2 secoli dal 1815, la filiera lattiero-casearia resta uno dei pilastri della nostra agricoltura. Un paio di dati: nel 2025 la Svizzera ha prodotto circa 3,4 miliardi di latte, da cui nascono oltre 190.000 tonnellate di formaggi, e basta, già questo arrivo al terzo numero, ma già ho dimenticato i primi due, con più di 450 varietà diverse. Abbiamo un primato mondiale per diversità e qualità. Qualità anche quella della musica, perché adesso ascoltiamo questa canzone che è del 1969 e è stata scritta da Bart Bucharach e Hal David per la colonna sonora del film western Butch Cassidy and the Sundance Kid con Paul Newman e Robert Redford, un film indimenticabile, e loro due splendidi. Nel 1970 il brano vinse l'Oscar come miglior canzone originale. Ce l'ascoltiamo.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A rain soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't till happiness steps up to grief.
greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Canzone che ha vinto l'Oscar come miglior brano all'interno della colonna sonora del film Butch Cassidy, effettivamente, and the Sundance Kid, con Paul Newman e Robert Redford. Questo accadeva nel 1970, per queste gocce di pioggia che continuano a cadermi sulla testa. Raindrops keep falling on my head. Allora, divertente, nel 1983, quindi passiamo di atmosfera, e ho trovato uno stralcio di una trasmissione in cui si immaginava la casa del futuro nel 1983, e significava spingersi molto oltre la realtà quotidiana: televisore al posto dei libri, telecamere al posto degli specchi, computer per la contabilità domestica, prenotazione di viaggi dal salotto, informazioni via satellite. Allora, oggi, ascoltando questa clip d'archivio dove vengono preconizzate, immaginate queste cose avveniristiche, l'effetto è doppio: da una parte c'è un sorriso per certe ingenuità tecnologiche, invece dall'altro lo straniamento, perché ci rendiamo conto che molte di quelle previsioni, allora futuristiche, sono poi diventate parte della nostra normalità. Gli smartphone, lo streaming, lo smart home, tutto quello che riguarda la casa telematica intelligente, le videochiamate, la spesa online, gli assistenti digitali. Allora, ascoltiamo un via vai, era una trasmissione televisiva del 1983, in cui si immaginava più di 40 anni fa come sarebbe stata la casa del futuro, la casa telematica.
In camera da letto, finite le discussioni perché il marito vuole leggere mentre la moglie vuole dormire o viceversa, per cominciare i libri saranno sostituiti dai televisori, e in caso di estremo disaccordo, beh, basterà premere un pulsante. Per quanto riguarda il bagno, non saranno più necessari o quasi i fragili e antiquati specchi. Molto meglio un sistema di telecamere a circuito chiuso che permetteranno di vedersi da ogni lato e anche da quello posteriore. La contabilità domestica, è ovvio, sarà tenuta con l'ausilio di un computer personale. Con i terminali video poi sarà possibile addirittura ricevere informazioni diverse, come le previsioni del tempo, direttamente via satellite o tramite le reti di teletext. I sistemi come il videotel permettono invece addirittura di dialogare con chi trasmette i messaggi. Sarà per esempio possibile prenotare voli aerei scegliendoli sul teleschermo. Ci saranno televisori dappertutto, naturalmente, nella casa telematica. I programmi saranno quelli delle reti televisive, ma anche quelli delle videocassette e dei videodischi. Ognuno però il suo programma potrà guardarselo individualmente. Già oggi in città l'orto è un lusso, figuriamoci in futuro. Ma niente paura, la tecnica è pronta ad aiutarci con i suoi sistemi di acquacultura. Per il momento c'è un solo difetto, però: in questo modo si possono coltivare soltanto alghe.
L'abbiamo detto, fanno un po' sorridere questo immaginarsi a più di 40 anni di distanza la casa del futuro, appunto descritta nel 1983, e in gran parte la nostra casa di oggi. Effettivamente non abbiamo dei televisori al posto dei libri, ma abbiamo dei tablet o dei lettori elettronici, non abbiamo le telecamere in bagno, ma abbiamo delle videocamere ovunque. Non ci sono terminali video, ma ci sono i telefonini intelligenti sempre in tasca. Non ci sono le videocassette, ma è uno streaming che è praticamente illimitato. Quello che allora sembrava effettivamente fantascienza è poi diventata quotidianità, e oggi riascoltare queste previsioni ci ricorda quanto velocemente cambino le tecnologie e quanto sia difficile anche per gli esperti. E questo era Mario Conforti allora, quindi già un uomo, un giornalista con uno sguardo sul futuro, immaginare davvero che forma avrebbe preso il futuro. Abbiamo sentito dunque la casa telematica immaginata in questa trasmissione via Vai del 19 aprile 1983, che ci fa sorridere per queste previsioni futuristiche, molto delle quali si sono poi avverate. Questo è Francesco De Gregori con 150 stelle e uno dei suoi brani più narrativi.
150 stelle in fila indiana, in questa notte umida che sa di maggiorana, in questa notte splendida che sa di malva. 150 stelle in questa notte calda, 150 stelle e ho 151, ed io che le sto a contare in questo cielo di nero fumo. Le conto e le riconto e vai col tango, in questa notte lurida che sa di fango. E tirano certe bombe che nessuno se le aspettava, in questa notte storica senza la biglia e senza lava. E tirano certe bombe che sembrano dei giocattoli, che ammazzano le persone ma risparmiano gli scoiattoli. 150 stelle e più di una scintilla, in questa notte isterica che sa di camomilla. 150 stelle e un 1500, ed io che ricontro e piano piano m'addormento. Una stella sola, in questa notte ipocrita che sa di Coca-Cola. Una notte così amichevole da dormire in un sacco a pelo. 150 stelle in mezzo al cielo.
Abbiamo sentito questo brano di Francesco De Gregori del 1982. Passiamo più o meno a quegli anni, una decina d'anni prima. Siamo nel 1973 e ascoltiamo una clip d'archivio in cui si parla di bellezza, di cura di sé, di trucco ed eleganza, con uno sguardo molto legato al costume e ai modelli dell'epoca. Sono incappata in questo servizio on the road, vengono chiamate, cioè questo intervistare qualcuno per strada e chiedergli l'opinione su un determinato argomento, quindi in questo caso l'intervistatrice nel 1973, dunque quasi 53 anni fa, si chiedeva e chiedeva alle persone, alle donne, quanto fosse importante per loro la bellezza e soprattutto il trucco. Ce la riascoltiamo.
Volevo chiederle innanzitutto se lei si preoccupa di curare il suo aspetto fisico, no?
Certo, moltissimo.
E che cosa fa in particolare?
Ma in particolare niente, cioè uso prodotti molto buoni e ci sto molto attenta, cioè vado dall'estetista, tutte quelle cose lì.
Sì, cioè me ne preoccupo abbastanza, diciamo.
E che cosa fa?
In genere, tranne oggi, vado dal parrucchiere, pulizia della pelle, cioè cose più o meno d'ordinaria amministrazione.
Vado dei prodotti buoni, nelle buone profumerie, non è che vado nei posti dove si fanno delle cure e così, perché è troppo grande. Comunque negli altri posti, una buona profumeria, dei buoni prodotti,
pulisco il viso, lo tonifico e poi non so, una crema nutriente,
la pulizia del viso e non so, la messa in piega spesso, insomma un po' di depilazione delle sopracciglia, insomma un po' di cipria.
Tutto ciò che mi è possibile, per esempio ginnastica, massaggi, mi curo così.
Non uso dei cosmetici, però uso molto latte detergente, creme e via di seguito. Mi pulisco, cioè uso la pulizia del viso in poche parole.
Lei non si trucca quindi?
Faccio un lavoro che uso molto il trucco, sono una hostess, ma quando non lavoro non mi trucco.
E si sente a disagio quando non è truccata?
No, non mi sento a disagio perché ho la pelle molto pulita e perciò mi sento libera, anzi.
Cioè, allora lo fa per gli altri quando si trucca?
Esatto, perché proprio la Panamerica obbliga che le ragazze siano truccate e messe a punto.
Secondo lei una donna per essere bella, per essere femminile, ha bisogno di essere truccata?
Anzitutto la bellezza è una cosa innata in se stessa, io penso. Ma per il trucco ha bisogno anche un buon vestito, essere elegante, non bisogna truccarsi e essere, non so, vestite un po' sciatte, ecco, questo voglio dire.
E queste erano le voci di diverse intervistate, mi ha fatto ridere quella iniziale. Lei si cura della sua bellezza moltissimo e poi dice che cosa fa di particolare. Ah, niente, non faccio niente. Ma in realtà poi enumera giustamente una serie di attenzioni, soprattutto legate al concetto di, alle aspettative sociali sul corpo femminile negli anni 70, tra cura, disciplina, lavoro e immagine pubblica. L'ultima che abbiamo sentito era una hostess che quindi diceva la bellezza è una cosa innata, bisogna essere eleganti. Oggi il discorso sulla bellezza è molto più complesso e sfaccettato. Accanto alla cura estetica convivono temi come quelli dell'identità, dell'inclusione, dell'accettazione di sé, della libertà di espressione. Se nel 1973 l'eleganza e il trucco erano spesso percepiti come degli obblighi sociali, oggi la bellezza viene sempre più raccontata come una scelta personale legata al benessere e non solo all'apparenza. Eppure lo sappiamo, tra social network, filtri, influencer, intelligenza artificiale, l'immagine è forse ancora più centrale di allora. Quindi riascoltare queste parole oggi significa osservare quanto sono cambiati i modelli e quanto il rapporto con il nostro aspetto resti comunque un tema profondo e attuale.
Don't you keep me waiting all night long. I know you know.
Yeah.
Adesso siamo alle battute finali, però ci tenevo a riascoltare questa clip d'archivio che ha a che fare con un anniversario importante, quando nel 1667 viene creato il mercato quindicinale di Bellinzona. Una storia che attraversa dunque i secoli. Nel 67 viene autorizzato ufficialmente un mercato quindicinale. Allora, lo riscopriamo tramite una clip d'archivio che racconta un altro passaggio importante, cioè la rinascita del mercato nel 1975 dopo alcuni decenni di interruzione. Quindi 50 anni fa, ritorno nelle piazze del centro con i primi espositori, le bancarelle, i ristoratori, e una città che poi ritrova il suo ritmo settimanale.
Lei è Anita Banfi, conosciuta anche come la regina del mercato di Bellinzona.
Perché ci sono sempre e so tutto del mercato.
Insieme al marito Carlo, Anita gestisce la bancarella di frutta e verdura in piazza Nosetto. Erano qui sabato 13 settembre 1975, un giorno che in realtà non segna la nascita del mercato, bensì la sua rinascita.
50 anni da quando è rinato ed è stato spostato da piazza Mercato alla piazza Collegiata, piazza Nosetto, viale Stazione fino in via Caminata.
E nel 1975 c'erano anche Fernando Lazzarotto e la moglie Erna.
Noi avevamo il ristorante proprio qui in faccia, e quando eravamo 3 anni che eravamo qui col Radi, che era l'associazione dei birrai svizzeri che l'avevano, questo ristorante, che l'avevano, e io ero gerente. Siamo arrivati a Bellinzona, giorno del mercato, e adesso cosa facciamo? Partecipiamo anche noi, abbiamo messo fuori i tavoli, abbiamo offerto, mi sembra, anche qualcosa da mangiare, e questo nostro contributo come esercenti di Bellinzona, abbiamo contribuito a creare il mercato che oggi ha 50 anni, e mica un 83.
E come è cambiato in questi 50 anni?
Ma non direi che è cambiata la clientela, però il mercato, il suo spirito l'ha mantenuto.
È cambiata la tipologia di merce e di espositori. Per esempio i vestiti, i gioiellini sono molto aumentati. Questa mattina facevamo il discorso con alcuni espositori. Di giovani ne abbiamo pochi.
E come fare, secondo lei, per attirare i giovani?
Si spera nei figli di un qualche espositore, infatti ne abbiamo già uno che è una figlia che continua.
Il mercato di Bellinzona compie 50 anni, sì, lei da quanto lo frequenta?
Da quando ero piccola, perché abitavo a Bellinzona, adesso non abito più, io vengo tutti i sabati.
Ci sono diversi svizzero-tedeschi che vengono e acquistano, perché loro vengono col treno, poi stanno qui, è bello, acquistano, costa meno che a Zurigo, apprezzano le cose, poi la sera tornano.
È un mucchio di gente che conosci anche, invece il mercato giù da noi è meno frequentato, diciamo, da gente del posto, ecco.
La prima volta io, perché ormai appena trasferito, quindi è la prima volta.
E come ti sembra?
Fico, sì.
Dunque questo era un servizio non molto d'archivio, ma serviva ed era bello per riascoltare le voci raccolte nei 50 anni che festeggiavano i 50 anni del mercato di Bellinzona. Tracce si ferma qui, l'appuntamento è domani alle 14 ed Enrica Alberti, un'ottima continuazione d'ascolto.
Tracce,